With the new Chevy Silverado, you might be driving in this. But with the Silverado's redesigned interior and large infotainment screens, it'll feel more like this. Introducing the new 2022 Chevy Silverado. Find new upgrades. Find new roads. Chevrolet.
Oh, we could fly.
This is your summer. That means Six Flags and the taste of an ice-cold Coca-Cola. We're talking thrilling coasters, delicious burgers, yes, real moments together, and this. Coke is summer refreshment when you need it most, so you can hop on another ride or race down a slide at the water park. Six Flags and Coca-Cola. Come make it yours. Visit sixflags.com/coke to save up to $20 on passes, plus daily tickets starting at $34.99.
Mi sono sempre chiesto, com'è che certe persone prendono una deriva, una strada talmente strana, incomprensibile e violenta? Persone anche intelligenti o magari buone o metti anche quelle borderline. Non mi basta categorizzarle come cattivi o mostri, io voglio capire perché si diventa così. Cosa scatta? È davvero uno switch in stile un giorno di ordinaria follia? È qualcosa di latente, insito in noi, che si attiva in stile Hulk? O siamo sempre stati così, ma abbiamo represso il vero noi? No, non mi basta. Soprattutto quando una persona con queste caratteristiche ha il potere di direzionare una nazione, di provocare morti, di cambiare il destino di interi paesi, di provocare guerra. Scendiamo nell'oblio dell'essere umano. Cosa ci porta a cambiare così? Perché combattiamo? Come si arriva ad una simile escalation? La guerra è parte della nostra natura. Come si passa da "è impossibile che accada" a "merda"? Nietzsche diceva: "Sono naturalmente bellicoso, attaccare è insito nei miei istinti". Vabbè, strano era strano, ma aveva ragione. Uno dei modi per capire cosa siamo è sempre quello di osservare il nostro passato, quando avevamo i capelli lunghi e vestiti discutibili, se li avevamo. Eravamo violenti. Punto. Prima dell'ordine sociale, della civilizzazione, eravamo violenti. E per millenni lo siamo stati. In Australia, con i primi segni della nostra presenza sulla Terra, abbiamo visto che se le davano di santa ragione. E l'uccisione dei propri simili era una delle prime cause di mortalità. Thomas Hobbes aveva ragione. La vita allo stato brado era corta e a suon di botte. In effetti, senza leggi né istituzioni, l'uomo è libero. E la parola libertà è spesso relazionata ai conflitti. Si chiama stato di natura. Il diritto di tutti a tutto. Cioè la libertà assoluta dell'individuo nel seguire i propri istinti e di conseguenza di fare danni da tutte le parti. Ma se questa è parte del nostro software, come abbiamo fatto ad organizzarci ed ad imporci regole sociali sane che vadano contro il nostro essere? Cose come la civiltà? Com'è accaduto? Beh, è un semplice compromesso. Se allo stato brado viviamo nella violenza assoluta, la sopravvivenza e la libertà diventano difficili da difendere. La civiltà è una tregua che ci permette di vivere con la ragionevole speranza di non morire ammazzati ogni volta che usciamo dalla caverna. Ma perché vogliamo tutto? Richard Dawkins direbbe che non siamo noi, sono i nostri geni. Noi siamo semplicemente macchine di sopravvivenza programmate per fare ciò che è meglio per i propri geni nel loro insieme. L'obiettivo è la duplicazione del nostro codice. È un imperativo biologico. E quindi cosa ci serve? Beh, procreazione e risorse. Ma perché ci ammazziamo proprio tra esseri umani per entrambe le cose? Perché, come per tutto il regno animale, individui della stessa specie sono competitor diretti per le risorse necessarie alla vita. Un'anatra non litiga con un merlo litiga con un merlo. E la stessa cosa per la procreazione, ecco anche perché ci attiviamo per difenderci. Sempre sopravvivenza di geni. Fosse solo questo, ci uccideremmo e ci mangeremmo a vicenda tutto il giorno. Ma la cosa ha anche dei svantaggi, enorme dispendio di energie, tempo, rischi. Meglio decidere io qua, tu là e fermi. E così ci si organizza e si creano gli stati. Parola inventata proprio da Hobbes per affidare la nostra violenza innata ad un'entità esterna che ci protegga. Ma quando ci si organizza, però, chi fa cosa? Chi si prende il diritto di decidere? Ruoli. Beh, possiamo impelagarci in mille discorsi politici, ma in verità le cose non sono molto diverse da... Beh, lo chiamano ordine di beccata. Galli e galline. Con questa regola non scritta, ogni singolo animale trova il suo posto e il suo ruolo all'interno del gruppo. È un processo del tutto naturale. Gli animali più forti del branco si posizionano in cima all'ordine gerarchico, mentre i polli più sottomessi o fisicamente deboli vanno a collocarsi alla base della scala. I galli alfa, che sono in buona salute, cantano durante la giornata per segnalare il loro dominio. Noi abbiamo reso le cose mille volte più sofisticate, ma il processo di base è lo stesso. Soprattutto la cosa di fare i galli. La differenza è che spesso gli animali combattono minacciandosi con i bluff. È meno probabile che si uccidano. Noi sapiens invece no, soprattutto ultimamente. Agli albori della nostra specie eravamo molto più simili al resto del regno animale. Petto in fuori e movimenti strani per impaurire tra due individui. E il resto a guardare, e la cosa aveva più un carattere psicologico. Ok, vinco io perché sai che se ti do un pugno muori, quindi non te lo do, ma dammi la pagnotta. Non c'era la battaglia aperta tra centinaia di persone. Addirittura se si voleva confrontare un'altra tribù, lo si faceva con dei raid notturni, dei saccheggi furtivi, e principalmente per questioni di risorse. Vengo lì di nascosto, ti rubo la roba, così poi la roba rubata è mia. E ahimè, nei raid si portavano anche a casa le donne dell'altra tribù. Quindi, sesso e cibo, check. A volte era più facile avere accesso alle risorse così, etica a parte. Poi l'altra parte si incazzava, occhio per occhio, dente per dente, e beh, insomma, bastava poco per accendersi. Trasferendo tutto questo ad un'entità esterna che ci rappresenti, è complicato, perché come stiamo vedendo, la domanda vera è: che ruolo gioca il potere del singolo? La collettività difficilmente decide insieme di scendere in guerra. Il potere è di uno, o di pochi, uno che cambia le sorti di tutti gli altri. Ma perché? In democrazia il potere dovrebbe appartenere al popolo e ogni altra idea di potere di a chi appartenga appare malvagia. Ma il potere non è buono o cattivo, semplicemente esiste. Governa i modi in cui ogni forma di governo funziona, determina chi deve decidere le regole del gioco. Ma quindi il potere cos'è? Il potere è l'abilità di far fare agli altri quello che vuoi che facciano. È la definizione del dizionario. Questo avviene anche nella vita di tutti i giorni, nelle nostre relazioni affettive, al lavoro. Il potere non è mai statico, funziona in virtù di una lotta in costante bilico. Il potere è come l'acqua, scorre. Ma cosa accade al singolo detentore di potere? Le persone con un senso del potere più elevato sperimentano meno angoscia e meno compassione e mostrano una maggiore regolazione emotiva autonoma di fronte alla sofferenza di un'altra persona. Sono le parole di Kern Duck, psicologo dell'Università della California, in merito alle sue sperimentazioni sugli effetti del potere sull'individuo. Ma è andato oltre. Le persone potenti si comportano come se avessero subito una lesione cerebrale traumatica. Sono più impulsivi, meno consapevoli dei rischi e, quel che è peggio, hanno perso la capacità di mettersi nei panni degli altri e capire prospettive diverse. Keltner ha definito questa cosa come il paradosso del potere. Cioè, quando abbiamo potere, perdiamo alcune delle capacità che ci aiutano a raggiungerlo. Molto interessante. Andiamo più a fondo. Gli esperimenti realizzati da Sukhvinder Obi, che non fa parte della resistenza di Star Wars, bensì è neuroscienziato della McMaster University, ha scoperto che questi cambiamenti comportamentali hanno una base neurologica. Quando vediamo qualcuno eseguire un'azione, si attiva la parte del cervello che useremo per fare quegli stessi movimenti. Sono i neuroni specchio ad attivarsi. Nel suo esperimento, Obi ha chiesto a delle persone di guardare un video. Un video di qualcuno che stringe nella mano una palla di gomma. Nelle persone senza potere quel riflesso funzionava bene. I percorsi neurali che avrebbero usato per stringere la palla si sono attivati in modo deciso. Ma nel caso dei potenti c'è stata una riduzione del riflesso, come se fossero anestetizzati. Non solo, la cosa più sconcertante è forse il fatto che le persone che hanno partecipato all'esperimento in qualità di potenti sono stati manipolati a sentirsi così. Pensateci, se una semplice esperienza di potere, indotta peraltro e in modo temporaneo, può generare cambiamenti così drastici nella funzione cerebrale, beh, è possibile che anni di potere finiscano per atrofizzare le aree legate all'empatia, alla compassione e alla comprensione del diverso. Ma puntiamo il dito allora verso i potenti? No, puntare il dito serve a poco, tutto è causa ed effetto. E il giorno che capiremo l'importanza di comprendere come si sia formata una personalità anziché creare scontro, sarà il giorno in cui le negoziazioni avranno finalmente effetto. Qui infatti Keltner aggiunge un'altra perla. La perdita d'empatia e il distanziamento da altre prospettive spesso non è una decisione consapevole, ma piuttosto un effetto collaterale del potere. Uno dei problemi principali di queste persone potenti è che smettono di imitare gli altri. Ma come mai? Immaginiamo, siamo una persona potente. Da un lato potrebbe essere che limitiamo questo metterci nei panni degli altri per poter focalizzare l'attenzione sui compiti più importanti, tra quel marasma di responsabilità che di solito accompagna il potere. Ovvero il nostro sistema cognitivo può essere sopraffatto dagli obblighi e si riadatta per ottimizzare le risorse, per filtrare le informazioni che ritiene più irrilevanti in modo da poter funzionare in modo più efficiente. Economia cognitiva, ricordate? Un'altra spiegazione è che questa distanza psicologica dagli altri ci aiuti a digerire meglio le decisioni difficili che a volte dobbiamo prendere, sempre in relazione alle responsabilità. In pratica, non mettersi nei panni dei dipendenti che dobbiamo licenziare o delle persone che saranno colpite da una legge che dobbiamo istituire, beh, ci aiuta a prendere quella decisione preservando l'immagine positiva che abbiamo di noi stessi. Quel famoso sangue freddo, che è una fine linea, no? Tra chi poi vede il leader come uno stronzo e chi invece come la persona che ha preso una decisione che nessuno aveva il coraggio di prendere. In questo caso il nostro distacco sarebbe una sorta di meccanismo di difesa per difendere la nostra integrità. O il nostro ego, dissonanza cognitiva. E Keltner ne dice ancora un'altra di profonda. Il potere è dato a quegli individui, gruppi o nazioni che promuovono gli interessi del bene superiore in modo socialmente intelligente. Eppure, purtroppo, avere il potere rende molti individui impulsivi e poco in sintonia con gli altri. Questo li rende inclini ad agire abusivamente e a perdere la stima per i loro coetanei. Che cosa le persone vogliono dal leader, ovvero l'intelligenza sociale, è ciò che danneggia l'esperienza del potere. Questa cosa è profonda. Significa che una persona che arriva al potere si porta dietro un principio di disturbo, che in mancanza di comprensione dello stesso piega la persona verso una personalità pericolosa. Ci si sente liberi e responsabili di scelte importanti a nome di enormi gruppi di persone, senza rendersi conto che il potere stesso che ci avvolge influenza le nostre stesse scelte. Diventiamo macchine ottimizzanti che ci portano a desiderare di arrivare ad un punto di positività senza negatività. Quindi ci distanziamo e allo stesso momento creiamo anche un mostro interiore. Perché, parafrasando il filosofo Byung-Chul Han, è così che aumenta il potenziale di stati depressivi, ma soprattutto la costruzione di diverse identità contraddittorie che convivono nella stessa persona. Imparare a comprendere una persona che fa scelte sbagliate, un soggetto borderline, un pazzo che fa danni da tutte le parti, non significa prendere le sue ragioni e difenderlo. Questo è il problema di oggi. Per non rischiare di macchiarci, puntiamo il dito. E così facendo, non comprendiamo come sia la nostra stessa società a creare questi mostri. Siamo noi i responsabili della creazione dei personaggi. Andare oltre il semplice atto di trovarci d'accordo e condannare un mostro, e sia chiaro, quel mostro lo condanno anche io, ci aiuta a capire come avvicinarci a quella strana chiave di lettura sul mondo, a quella prospettiva che dal nostro punto di vista è tremendamente distorta, ma che quel personaggio ha. Tutto questo non con l'intento di scusarla, con l'obiettivo di fargli capire con le sue parole e il suo linguaggio quanto il suo punto di vista sia sbagliato. Nelson Mandela diceva: se parli con un uomo in una lingua a lui comprensibile, arriverai alla testa. Ma se gli parli nella sua lingua, arriverai al suo cuore. Comprensione non significa complicità. Anzi, proprio in termini bellici, significa ricognizione, raccolta delle informazioni. Da lì è nostra responsabilità usare quelle informazioni come arma o come sistema di pace. Andiamo oltre il puntare il dito. Anche i mostri vanno compresi. Ma per fare in modo da non crearne altri.
We could fly. This is your summer. That means Six Flags and the taste of an ice-cold Coca-Cola. We're talking thrilling coasters, delicious burgers, yes. Real moments together, and this. Coke is summer refreshment when you need it most, so you can hop on another ride or race down a slide at the water park. Six Flags and Coca-Cola. Come make it yours. Visit sixflags.com/coke to save up to $20 on passes, plus daily tickets starting at $34.99.
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino online.
I was only playing for fun, so winning was a dream come true.
Chumba Casino is America's favorite free online social casino. You too could have the chance to win life-changing cash prizes. Absolutely anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and play for free now. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of the winner.